La gloria sia al Signore. Nessuno può dire a me. Grazie. Sia la gloria al nostro Dio. Siamo contenti di stare qua, di poter lodare il Signore insieme e anche di poter ascoltare la sua parola, il suo consiglio. Quindi siamo contenti. Abbiamo la gioia, la grazia e la pace del Signore che regna in mezzo a noi. E vogliamo anche da qui salutare tutti quelli che seguono tramite le diverse piattaforme. Che il Signore vi benedica e che possiamo insieme meditare nella Sua parola. Vorrei con voi condividere un pensiero sul senso dell'eternità. Nella prospettiva della perseveranza e della vittoria che abbiamo ognuno di noi in Cristo Gesù. Quindi vorrei chiedervi di alzarvi in piedi così possiamo leggere nell'epistola di San Paolo ai Corinzi, la seconda epistola di San Paolo ai Corinzi, al capitolo quarto, leggiamo dal versetto 16 al versetto 18. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 16. Leggiamo nel nome del Signore. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Potete accomodarvi. La Bibbia in generale, ma l'Apostolo Paolo in particolare, ha un modo di parlare e anche di scrivere che se diamo per scontato che in alcuni casi sia soltanto una questione di retorica biblica o di un'espressione metaforica, rischiamo di perdere tutto ciò che in essenza lui ci vuole comunicare e possiamo rimanere soltanto con una espressione che rimarrà priva di sostanza e priva di efficacia. Nel nostro passo spicca la parola eterno, perché nel caso dell'Apostolo Paolo la sua vita era una vita particolare, perché l'eternità era diventata un qualcosa di così reale, di così potente, che influenzava tutte le sue considerazioni nel presente, ma aveva anche conseguenze in tutto ciò che lui faceva, in tutto ciò che lui viveva, in tutta la sua vita. Non c'è dubbio che la vita può portare delusioni, la vita è piena di cose belle anche, no? Soprattutto per quelli che adesso con questo caldo sono al mare, sono in vacanze, però è chiaro anche che la vita ha le sue difficoltà, tribolazioni, perdite, momenti anche di dolore. Quella è la vita. E i cristiani non siamo esenti di quello. Lo stesso Gesù disse in Giovanni 16:33: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. La vita di Paolo è un esempio pratico di questo versetto, perché non solo lui ha attraversato per tantissime tribolazioni, come vedremo anche questa mattina, ma lui aveva anche capito e aveva sperimentato camminare nella vittoria del Signore. E lui può dire che usciva sempre vincente da tutte queste tribolazioni. Io in realtà avevo letto, avevo preparato questo messaggio E avevo perso totalmente quello che lui dice in 2 Corinzi 2,14, quando dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. Sempre. Grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. La forma mentis di Paolo, la sua mentalità, era fondata sull'appropriazione presente delle cose eterne, avendo piena certezza, totale certezza, che lui finalmente avrebbe avuto la vittoria finale era sua. Lui credeva in questo. E in questo brano ci vuole forse svelare i suoi segreti per attraversare e superare le sue afflizioni, sempre vincendo. Cosa possiamo imparare di Paolo? Paolo parla in plurale e nel corso del capitolo 4 ha parlato delle sue circostanze, delle sue tribolazioni, della sua esposizione anche alla morte a causa di Cristo, a causa del ministero che lui svolgeva, ma esprime anche la sua completa fiducia nella vittoria finale. Nel versetto 14 del capitolo 4 lui parla anche della risurrezione come un qualcosa assolutamente certa. E lui comincia qui nel versetto 16 dicendo: non ci scoraggiamo. Perciò non ci scoraggiamo, perciò indica ovviamente la connessione fra tutto quello che lui ha, diciamo, raccontato della sua storia, dei suoi problemi, delle sue tribolazioni, della sua perseveranza nel Signore, e dice: non ci scoraggiamo. E vogliamo capire che lo scoraggiamento al quale si riferisce qua Paolo non è assolutamente, non è affatto una caratteristica dei cristiani. La parola scoraggiarsi è un termine molto forte che significa abbandonarsi a una resa codarda, indebolirsi, perdere speranza, perdere il coraggio, arrendersi, rinunciare. E lui dice: noi non ci scoraggiamo. Quella non è la nostra caratteristica come credenti, come servitori di Dio, come ministri di Dio. Noi vediamo diversamente. Perché non ci scoraggiamo? Vogliamo vedere perché Paolo aveva questa perseveranza vincente e non si scoraggiava. Numero uno, dobbiamo capire che Paolo dava più forza, più peso, più valore alla forza spirituale che alla forza fisica. Lui dice che il suo uomo interiore, il nostro uomo interiore, si rinnova, ma prima dice che il nostro uomo esteriore si va disfacendo. L'uomo esteriore comprende chiaramente le nostre caratteristiche fisiche, la nostra anatomia, i nostri organi, la loro funzione. Lui è consapevole che si trova in un continuo processo di decadimento, di invecchiamento. Lo dice anche sempre nel capitolo 4, perché lui diceva nel versetto 7 che siamo vasi di terra, quindi la caratteristica umana è che il tesoro di Dio, la potenza di Dio che è in noi, è una potenza che risiede in vasi di terra, in vasi deboli. Lui è debole e noi siamo anche deboli. Poi parla nel versetto 11 che la nostra carne è mortale. E nel capitolo 5, versetto 4, dice che il nostro corpo è una tenda, quindi un qualcosa che è transitoria. Quindi questo uomo esteriore si va disfacendo. Questa parola vuol dire, in sostanza, cambiare in peggio. Tutti noi, soprattutto quelli che già abbiamo un certo percorso, per dirlo in modo elegante e bello, e stiamo sperimentando, alcuni con grande gioia, non credo, ma in qualche modo stiamo sperimentando questo processo. È un processo che è evidente, che è inesorabile e che è anche inevitabile. Tutti In qualche modo stiamo passando per questo processo di decadimento fisico. Fisicamente stiamo cambiando in peggio, quella è una realtà. Anche se è importante fare gli esercizi, mangiare sano, ma il processo è inesorabile. E ovviamente questo per l'uomo che non ha Dio, per l'uomo che non considera Dio, che non considera l'eternità, ha terrore di questo processo e cerca di fermarlo ad ogni costo, no? Cerca di trovare la fonte della giovinezza eterna. E nel corso degli anni l'uomo si è cercato e ha trovato certi palliativi per, secondo lui, fermare questo processo, no? E quindi abbiamo, all'inizio erano soltanto le creme, ma poi siamo arrivati a trattamenti estetici un po' più, diciamo, moderni, interventi chirurgici, silicone, liposuzioni, con più o meno successo, anche se in alcuni casi l'evidenza è che si è sempre cambiati in peggio, purtroppo per loro. C'è chi propone anche un futuro, con l'aiuto della tecnologia, un futuro che possa vedere l'uomo sconfiggere l'invecchiamento, sconfiggere i limiti fisici usando la genetica, usando la robotica, usando l'intelligenza artificiale, per così prolungare anche indefinitamente la vita, no? Una cosa quasi vicina all'immortalità, che è in realtà, in essenza, la stessa promessa, diciamo la stessa tentazione che fece in Genesi 3, 4 e 5 Satana a Adamo e Eva, no? Sarete come Dio, no? Non morirete. Ma in realtà nessuno può cambiare quello che Dio ha stabilito, no? Dio è Dio di ogni carne, come disse al profeta Geremia, quindi il Signore ha stabilito i suoi limiti all'uomo. Quindi il decadimento fisico è una realtà innegabile, Paolo lo conosceva benissimo: prigionie, persecuzioni, pericoli di morte, percosse, frustrate, una lapidazione, meno male che solo una, anche se volevano farle anche altre, ma anche tradimenti, anche situazioni che non soltanto stavano accelerando questo processo di decadimento fisico, ma anche queste cose delle preoccupazioni per la Chiesa, ripeto, tradimenti, critiche, acceleravano questo processo. Tutto ciò lo stava in qualche modo consumando. Ma il fatto è che, nonostante questo processo capitava nella vita di Paolo, questo processo di indebolimento era reale, era anche reale il processo di rinnovamento. Dice che di giorno in giorno il nostro uomo interiore si rinnova, quindi fa un cambiamento in qualità. Questa parola rinnovamento, che vuol dire fare qualitativamente nuovo, fare un cambio totalmente opposto a quello anteriore, è una parola che compare soltanto due volte nella Bibbia, nel Nuovo Testamento. Compare nel Nuovo Testamento anche in Colossesi 3:10, quando parla di essere rivestito dell'uomo nuovo, della nuova natura in Cristo Gesù, e quindi significa fare di nuovo in qualità. Nel contesto, noi siamo stati fatti a immagine di Dio, ma siamo caduti e ora siamo rinnovati di nuovo in quell'immagine, e questo è un processo che continuerà per il resto dei nostri giorni. Parla della santificazione progressiva della nostra vita, parla della nostra crescita nella santità, lo abbiamo visto qualche settimana fa in Seconda Pietro 3:18, quando ci parla di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, essere trasformati ogni giorno alla sua stessa immagine. Questo lo dice Paolo sempre nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 3, versetto 18. Quindi parliamo di un cambiamento in meglio. Internamente stiamo cambiando in meglio, anche se il nostro corpo fisico si va disfacendo. Non esiste dunque una fonte di giovinezza per l'uomo esteriore, ma per l'uomo interiore la fonte è lo Spirito di Dio, è Cristo Gesù che abita in noi. Lui sapeva, Paolo sapeva, che lo Spirito lo fortificava potentemente nell'uomo interiore, e questo lo spingeva anche a pregare per i suoi fratelli nelle altre chiese. Lui parla o scrive agli Efesini e dice: io piego le mie ginocchia davanti al Padre, Efesini 3, 14 al 16. Signore, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore. L'esperienza sua, lui voleva che fosse anche l'esperienza degli altri credenti, e vuole che questa sia anche la nostra esperienza. Dio vuole che questa sia la nostra esperienza, di essere fortificati, di cambiare, di essere trasformati ogni giorno. Il profeta Isaia lo dirà in questo modo, in Isaia 40:31: quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Qui possiamo forse vedere una gradualità. Parliamo di questo corpo, di questa tenda che si va disfacendo, che va perdendo progressivamente forze, energia, vigore. All'inizio magari vogliamo, come le aquile, no? Volare è l'esperienza più bella che possiamo avere nei nostri sogni. No, nei nostri sogni. Chi ha fatto questo sogno? Io l'ho fatto diverse volte, è un'esperienza fantastica. Questo sogno di volare, ti senti assolutamente libero, ma è soltanto un sogno. Ma all'inizio abbiamo tutta questa energia per volare, ma il nostro corpo si va disfacendo e corriamo, sempre corriamo e non ci stanchiamo, perché spiritualmente il Signore sta operando. Poi camminiamo, non possiamo più correre, ma non ci affatichiamo, perché il Signore è potente in noi. Asaf nel Salmo 73:23, facendo un contrasto fra quello che è temporario e quello che è eterno, dirà: la mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Quindi stiamo cambiando in peggio esternamente, ma internamente Dio sta eseguendo un capolavoro, sta eseguendo un'opera perfetta. L'uomo interiore sta cambiando, quella deve essere la nostra esperienza giornaliera. E arriverà un momento in cui tutto questo processo finirà e questo mortale, come dice anche Paolo, verrà assorbito dalla vita e non sarà più una tenda, sarà una casa, un edificio, come lo dice anche Paolo nel capitolo 5. In Filippesi 1:6 Paolo dice: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Quindi questo processo ha un fine straordinario per noi. E Paolo era riuscito in qualche modo a capire e a vedere con i suoi occhi spirituali, come abbiamo cantato, questo processo, e non soltanto il processo, ma la fine del processo. Quindi lui sapeva che finalmente avrebbe avuto la vittoria. Quindi non ci scoraggiamo, non ci possiamo scoraggiare, dice lui. Non è la nostra caratteristica, per noi siamo i vincitori. Secondo punto, il secondo segreto di Paolo per perseverare, per non arrendersi, per non indebolirsi spiritualmente, per non rinunciare, è che lui dava più peso alle cose del futuro, più importanza, più valore alle cose del futuro che alle cose del presente. Nel versetto 17 Paolo parla delle sue afflizioni e troviamo tre parole molto interessanti. Afflizione vuol dire pressione, ciò che stringe. Si usa per descrivere il fatto di essere in un luogo stretto essere confinato, limitato e senza opzioni, quasi come prendere la metro alle 7 del mattino, una cosa simile. Ha il significato di essere sotto pressione, si usava anche quando si parlava di spremere, di schiacciare le olive per estrarre l'olio nei frantoi. Quindi vuol dire schiacciare, comprimere. Non si riferisce allora a piccoli inconvenienti, si riferisce a reali disagi, a grandi difficoltà. Ed erano quelle che sperimentava Paolo nel suo ministero, nel suo servizio a Cristo. Ora, dice anche che queste afflizioni sono momentanee. Le nostre afflizioni. Questa afflizione è momentanea. Questo vuol dire un breve spazio di tempo, qualcosa di immediato, di effimero, di breve, di transitorio. Una cosa fugace, come quando la Roma gioca bene. So che forse per questo qualche anziano vorrà aprire un processo contro il predicatore. Però so che ho la difesa di Jonathan. No, anche Jonathan. Più o meno romanista. Quindi è momentanea. E dice che è anche leggera questa afflizione. Questa parola leggera vuol dire una sciocchezza, senza un peso, di poco peso, quasi il nulla. Vuol dire anche qualcosa facile da portare. E ha un senso solo se lo usiamo comparativamente, perché qualcosa che per me è pesante, magari per Alessandro non è leggero, è leve. Ma nell'esperienza di Paolo, tutto era pressione. Lui era sotto pressione, lui era nel frantoio ogni giorno della sua vita, da quando ha iniziato a camminare con Cristo. Alla sua conversione il Signore aveva detto: gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Atti 9, 16. Quindi le momentanee afflizioni di Paolo iniziarono immediatamente e continuarono senza interruzione per quasi 30 anni del suo ministero. Complottarono per ucciderlo a Damasco, Atti 9, 24. Di nuovo volevano ucciderlo a Gerusalemme, Atti 9, 29. Lo cacciarono da Antiochia, Atti 13, 50. Lo lapidarono e lo lasciarono quasi morto a Listra, Atti 14, 19. A Filippi lo percossero con le verghe e lo misero in ceppi, Atti 16, 23, 24. Ascoltate questa, lo cacciarono anche da Berea. Meno male che non da questa Berea, per fortuna. Oltre a tutto questo vi furono percosse non registrate, lui dice qualcosa in Seconda Corinzi 11, ma ci furono percosse, incarcerazioni, naufragi, privazioni di ogni genere. Infine fu condotto a Roma per essere trattato e giustiziato come un delinquente. Quindi da una prospettiva terrena queste afflizioni erano costanti, erano severe, non erano né momentanee né leggere, ma per Paolo, che aveva questa prospettiva, questo senso dell'eternità, questa prospettiva non terrena ma eterna, erano soltanto fastidi banali. Per lui era più importante quello che producevano queste afflizioni, queste tribolazioni, queste persecuzioni. Lui riusciva a vedere, oltre a tutto questo, l'eterno peso di gloria. Nelle sue circostanze, lui vedeva che Dio stava operando e Dio si stava glorificando. Per lui era più importante la gloria di Dio. E questo tipo di atteggiamento, questa forma mentis, è quella che Dio vuole che anche noi come credenti abbiamo. Non che vediamo soltanto quanto era forte Paolo. Questa dovrebbe essere anche la nostra esperienza. Ovviamente l'idea di Paolo non era affatto minimizzare, e credo che questo lo capiamo bene, lui non voleva minimizzare le sfide che possiamo avere davanti a una malattia, davanti a una relazione interrotta, davanti alle delusioni che abbiamo nella vita, davanti alle perdite. Infatti quando soffriamo nulla sembra leggero, nulla sembra momentaneo, Ma l'obiettivo di Paolo è quello di magnificare la gloria futura, di glorificare Dio. Lui non vuole che pretendiamo che la sofferenza sia piacevole, anzi vuole che anche noi possiamo dire, come diceva lui ai Romani, Romani 8:18, le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Le afflizioni a volte sono leggere se confrontate con ciò che meritiamo. Sono leggere se sono confrontati con le sofferenze del Signore Gesù. Ma forse questa leggerezza si vede meglio quando queste afflizioni le paragoniamo alla gloria che ci attende, perché anche in questo passo c'è una esagerazione di Paolo quando parla di questo smisurato peso eterno di gloria. Questo paragone è lontanissimo, non esiste. Le afflizioni sono così piccole, così leggere davanti alla grandezza della gloria di Dio, che Paolo riusciva a non soltanto sopportare tutte quelle tribolazioni, ma lui era capace di glorificare Dio ancora di più. Quella prospettiva gli permetteva anche di fare grandi proezze nel nome del Signore. Per lui, più grandi le afflizioni, più grande il coraggio. Non ci scoraggiamo. Più grandi le prodezze e più grandemente era Dio glorificato. Una storia tremenda della parola di Dio, quando Paolo vuole venire a Roma, voleva venire qua. E lui parla di voler fare un viaggio prospero. E noi sappiamo come arriva con delle circostanze particolari, arriva in una nave che si spacca, poi scende e ha un certo incontro ravvicinato con un non gradito rettile. Circostanze sgradevoli, ma comunque arriva, ma quando arriva va in prigione. E non soltanto, ma viene incatenato 24 ore su 24 a un soldato romano. Quindi non aveva possibilità di privacy, quindi doveva pregare incatenato a un soldato, doveva scrivere, doveva mangiare. Non erano le condizioni migliori per fare il ministero a cui lui era abituato, perché lui era abituato a viaggiare, era un missionario, andare nelle sinagoghe, predicare nelle case con i fratelli. Adesso è in carcere ed è incatenato. Ora, ripeto, non erano le condizioni migliori per servire il Signore, ma lui in quel carcere scrive le lettere ai Colossesi, ai Filippesi, agli Efesini, a Filemone, ma soprattutto evangelizza a tutta la guardia pretoriana. Come mai? Com'è possibile questo? Questione di prospettiva, questione di vedere. Cosa vedeva lui? Credo che lui vedesse un soldato incatenato a lui. Avete provato, voi pastori, evangelisti, ad evangelizzare qualcuno che vuole fuggire? Ed è fuggito. Magari la zia sta lì, cucina, zia, ti voglio parlare del Signore, poi la zia scappa o l'amico scappa. Ma in questo caso il soldato non poteva scappare. I soldati incatenati a Paolo, prospettiva, i soldati incatenati a Paolo non potevano scappare, non potevano fuggire. Quindi Paolo non si lamentava piangendo: perché a me, sto qui incatenato, adesso come farò il ministero? Non posso scrivere bene, non posso predicare, mi piace il pulpito. Perché sono incatenato? Non diceva lui quello. Perché il proposito delle catene era che il soldato non potesse fuggire. quindi è una questione di prospettiva. Poi dice ai Filippesi: tutto quello che mi è accaduto ha contribuito al progresso del Vangelo, Filippesi 1:12. Tutto il pretorio è stato evangelizzato. Inoltre la maggioranza dei fratelli, che non erano così eloquenti, tutti sono diventati predicatori, o quasi tutti. La gloria di Dio era presente, Dio era glorificato attraverso le sofferenze di Paolo. Quindi il carattere, la maturità, la forza spirituale di un credente, di un servo di Dio, si misura constatando cosa serve per scoraggiarlo, cosa serve per trascinarlo verso l'amarezza, verso la negatività. E con Paolo non era possibile, perché per lui una sciocchezza non lo poteva fermare, un naufragio non era così tanto, una verga non era così tanto, un triste pretoriano non era così tanto. Nessuna di queste cose lo poteva fermare, neanche l'esposizione alla morte lo poteva fermare, perché lui sapeva che le sue sofferenze operavano a suo favore. In 2 Corinzi 4:14, un po' prima del nostro passo, dice: parliamo sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Questa parola sapendo è interessante, perché vuol dire letteralmente aver visto con gli occhi fisici, vedere con gli occhi fisici. Quindi parla di una certezza. Ovviamente qui sì, parliamo di una sorta di metafora, ma ci parla della fede, ci parla di vedere mentalmente, ci parla di vedere con gli occhi spirituali. Quindi ci parla di afferrare una verità spirituale. Io so, io vedo, è come dire: ah, vedo che sei contento. Che lo sto vedendo con gli occhi, ma quando dico vedo quello che volevi dire, non sto vedendo, ma capisco. E nel caso di Paolo non soltanto capiva, era assolutamente certo, sicuro, che la vittoria finale era dei credenti. Paolo non era un superuomo, lo abbiamo visto, un vaso di terra, ma lui diceva: l'eccellenza del potere viene da Dio e non da noi. Era la presenza di Dio, era la presenza di Cristo nel suo cuore, era la potenza dello Spirito Santo al quale lui si era arreso. Quindi questa abilità di vedere il suo futuro lo portava a andare avanti nonostante le circostanze. Quindi qui c'è una apparente anche relazione fra sofferenza e gloria. Credo ci sia una correlazione diretta fra sofferenza in questa vita e la gloria nella prossima, parlando delle ricompense che il Signore ha promesso. E c'è una connessione fra come affrontiamo le nostre sofferenze presenti e quanto saremo noi capaci di godere della gloria di Dio, di godere la sua gloria nel futuro. Cosa significa questa gloria? Non credo che significhi che Alessandro magari avrà un'aureola più grande di quella mia, né Jonathan avrà una villa e Lorenzo avrà un monolocale in cielo. Non credo sia così. Nessuno in cielo rimarrà deluso. La salvezza del Signore è per grazia, e per grazia tutti arriveremo e non avrà delusione, ma non avrà neanche invidia, non avrà nessun paragone gli uni con gli altri, ma credo ci saranno delle ricompense, e quelle saranno proporzionate alla nostra qualità, alla qualità del nostro tipo di lavoro e di servizio in questa vita terrena. E Paolo aveva questa anticipazione del futuro. Mosè anche aveva questa anticipazione. Lui dice che aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Quindi Dio intende che anche questo sia un fattore per noi nel nostro servizio in questa terra. Ci saranno delle ricompense. Le afflizioni e le sofferenze per amore di Cristo producono forza spirituale in questa vita presente e ricompensa eterna nella vita futura. Il Signore ha promesso che saremo con Lui, ha promesso che saremo come Lui e ha promesso che regneremo con Lui. Perciò non ci scoraggiamo. Questo è il fine, la consumazione della storia, della nostra vita. Non ci scoraggiamo. E l'ultimo punto, perché non ci scoraggiamo? Qual è il segreto della perseveranza di Paolo? Perché lui dava più importanza, più valore alle realtà eterne invisibili che a quelle temporali, che a quelle temporanee visibili. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Qui vuol dire guardare, contemplare, osservare, e la parola ci trasmette un'idea di fissare attentamente la nostra attenzione con desiderio, con interesse, contemplare. Quindi vedere è sempre qui la chiave. Vedere con gli occhi spirituali è l'unico modo in cui possiamo resistere, perseverare, non scoraggiarci, non crollare davanti alle circostanze, ma trionfare in Cristo e avere lo sguardo fisso nel posto giusto. E questa è in realtà la nostra lotta più feroce come credenti, perché tutto nel mondo si oppone a questa forma mentis, tutto si oppone a questa mentalità eterna. Tutto nel mondo cospira contro questo tipo di visione, tutto richiama l'attenzione dei nostri sensi, la sensualità, gli oggetti, le ideologie, i beni, la fama, la celebrità, la realizzazione terrena, tutto viene a attirare la nostra attenzione. Questo è il sistema del mondo, un continuo invito alla gratificazione della carne, dell'ego, dell'anima. E se il nemico delle nostre anime può catturare la nostra attenzione, rischiamo di diventare eventualmente carnali, mondani, piuttosto orientati soltanto verso le soddisfazioni temporanee, soprattutto materiali o fisiche. Ma con quello arriverà anche l'ansia e le preoccupazioni estreme. Quando manca questo senso dell'eternità, possiamo annegare in un bicchiere d'acqua ed essere sballottati di qua e di là nella nostra fede. Quando si presenta un evento che non rientra nei nostri parametri, quando le cose non vanno come aspettiamo, e tante volte non vanno come aspettiamo, davanti alle circostanze sfavorevoli entriamo in crisi. E questo non deve essere la norma nei credenti. Viene il dubbio, la depressione, lo stress, ed eventualmente cosa succede? Parliamo e ci comportiamo come i non credenti. Purtroppo il processo ti porta a quello. Gesù in Matteo capitolo 6 parlò delle preoccupazioni, dell'ansia per la vita, dell'ansia anche per la morte. Nel versetto 31 dice: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che vestiremo, perché sono i pagani, cioè i gentili, i non credenti, sono loro che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cercate le cose invisibili e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. I non credenti, coloro che non hanno fede, ricercano queste cose, perché questa parola ricercare è una parola con una connotazione negativa, parla di cercare intensamente ma avidamente, bramare. I non credenti hanno questa avidità, vogliono le cose in un modo sbagliato. E i non credenti ricercano queste cose. Sono i pagani quelli che si preoccupano smisuratamente. Sono i non credenti quelli che si trovano in ansia, in confusione. Sono i non credenti che si trovano in panico, in angoscia. Sono i non credenti che si intimidiscono davanti alle circostanze, alle tribolazioni. Sono i non credenti che si riempiono di paura e crollano e vanno a pezzi. Quelle sono le caratteristiche dei non credenti. Sono i pagani quelli che ricercano queste cose. Ma i credenti, gli uomini di fede, per il contrario, reggono, sono fermi, resistono, perseverano. Possono essere tribolati, sì, lo siamo ogni giorno, ma non schiacciati, come diceva Paolo nel versetto 8 del capitolo 4. Possiamo essere perplessi, ma non disperati. Possiamo essere abbattuti, ma non distrutti. Come mai? Come è possibile questo? Perché i credenti cercano prima le cose invisibili. I servitori di Dio cercano prima le cose eterne, le cose spirituali. Cercano prima, fissano gli occhi prima nel regno di Dio. I credenti danno più importanza all'uomo interiore. I credenti danno più valore alla gloria futura che alle cose del presente. I credenti sono disposti persino a dare la vita per quello che è eterno, come l'apostolo Paolo. Ciò che si vede con gli occhi naturali produce certezza, produce fiducia e serve una disciplina, un atteggiamento di rinnovamento continuo della nostra mente affinché possiamo distogliere i nostri occhi dalle cose sensuali, dalle cose terrene e possiamo fissarli sulle cose che sono invisibili, eterne. Mosè per fede lasciò Egitto senza temere l'ira del re perché rimase fermo, costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11, 27. Or la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ma si vedono con gli occhi spirituali. Quindi la fede è vedere quello che non si vede. Capisci? La fede è vedere quello che non si vede. Per fede Mosè, Ebrei 11, 24, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede Abramo cercava una città, ma era arrivato. Dice, per fede soggiornò nella terra promessa, Ebrei 11, 9, come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi lui era arrivato e ha detto, ma non è questa. Questa non è quella vera, perché io ho visto e ho già visto quella vera. Dice poi nel versetto 13, Ebrei 11, 13, tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, anche se erano arrivati lì, alla terra promessa, ma le hanno vedute. Di nuovo il vedere. Le hanno vedute e salutate da lontano confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Quindi per andare verso la conclusione, ci sentiamo stranieri e pellegrini su questa terra? Gli altri ci vedono come stranieri e pellegrini su questa terra? O siamo magari molto a nostro agio qui, qui è bello. Dobbiamo, come dice Paolo ai Colossesi, Colossesi 3:2, aspirare, fissare la nostra visione, la nostra mente alle cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché siamo morti e la nostra vita è nascosta in Cristo Gesù. Uno che è morto non può rispondere positivamente all'invito del mondo per gratificare l'anima, la carne e l'ego. Siamo morti, la nostra vita è nascosta in Cristo, nei cieli. Quindi dobbiamo vedere, aspirare, pensare alle cose vere, alle cose del regno di Dio. Se noi vivessimo sempre in questo contesto, con questo senso dell'eternità, sicuramente porteremmo ad ogni momento una santità, una riverenza, un peso così forte che le tenebre sicuramente fuggirebbero. Perché dice la parola che Cristo in noi è la speranza della gloria. La Chiesa è un ente che deve dimostrare al mondo che si trova attualmente in quella dimensione, che vive in quella dimensione. Siamo qui, ma la nostra cittadinanza è nei cieli, Filippesi 3:20. Siamo qui, ma la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Siamo qui, ma Dio ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Efesini 2:6. Quindi non possiamo scoraggiarci, perché la nostra vittoria è compiuta. Quando Paolo parla delle cose eterne, viene sempre al mio cuore quando lui dice che ha chiamato, a chi ha chiamato, a chi ha predestinato, ha chiamato, a chi ha chiamato, ha giustificato, e a colui che ha giustificato lo ha glorificato. Il processo è compiuto. Lui stava guardando, come abbiamo letto qui, seduti, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lui guardava, ha avuto questa grazia, questo dono di Dio di poter guardare il suo processo seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi lui vedeva non l'inizio del processo, ma quello è solo Dio può vedere la fine dal principio. Ma Paolo era riuscito, per la fede in Cristo Gesù, seduto nei luoghi celesti, era riuscito a vedere la fine del processo. Quindi quando lui parla, parla in tempo passato, a Oristo, siamo già stati glorificati. La vittoria agli occhi di Dio è già compiuta. E questo ci fa camminare, ci fa perseverare, ci fa non arrenderci, non scoraggiarci. E quella, era quella l'esperienza che sta raccontando Paolo, ed è quella l'esperienza che lui vuole che noi abbiamo. La gente, per concludere, vive in questo mondo come se la vita eterna non esistesse, come se la vita terrena fosse tutto il proposito dell'esistenza. Ma sono, anche se sono forti, se sono bravi in tante cose, brillanti anche nella scienza, nella matematica, nell'arte, nella professione, sono completamente, e direi anche volutamente, ignoranti per quanto riguarda l'eternità. E in questa congiuntura attuale mondiale, sono pieni di angoscia, di confusione, e molti anche di terrore per quello che accadrà nel mondo. E questo mondo deve essere confrontato con le realtà delle cose eterne, come fece Paolo con i filosofi greci. I filosofi greci, quando ascoltarono Paolo, pensavano di chissà di sentire che parole altisonanti. E Paolo disse delle parole semplici. Il proposito vero dell'esistenza umana, tutto il proposito dell'esistenza umana è cercare Dio. È guardare verso colui che è l'invisibile. Atti 17:30, 31. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. E loro rifiutarono questo concetto dell'eternità, della risurrezione. Se qualcuno sta guardando, o anche forse qui, ma se qualcuno guarda e ascolta questo messaggio e non ha idea dell'eternità, non ha coscienza della vita eterna, ma è piuttosto angosciato, ma è piuttosto ansioso per questo presente, preoccupato per l'immediato futuro, non ha certezze. Voglio dirti che Gesù Cristo morì per i tuoi peccati secondo le Scritture, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e continua a chiamare ogni uomo, ovunque, al ravvedimento, alla conversione. Quindi se tu sei uno di loro, credi in Lui, ricevilo, confessa i tuoi peccati, ricevilo come il tuo Salvatore e Signore, e avrai la vita eterna. Vivi per Lui. Cerca il regno di Dio, perché il tempo è breve. Vogliamo pregare? Dio eterno, tu sei grande e meraviglioso. Ti ringraziamo perché ci hai dato la vita, ci hai dato tante cose belle, Signore, ci hai dato soprattutto la salvezza in Cristo Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Redentore. Ma hai detto anche che in questo mondo avremo tribolazioni, e ti chiediamo di aprire i nostri occhi come li ha aperto l'Apostolo Paolo, affinché possiamo non soltanto ammirare le cose belle, ma che possiamo, davanti a ogni tribolazione, davanti a ogni afflizione, poter guardare ciò che è vero, poter volgere, Signore, il nostro sguardo sulle cose dello Spirito, sulle cose dell'eternità, che possiamo dare più valore al nostro uomo interiore, al rinnovamento che lo Spirito Tuo può operare ed opera ogni giorno nella nostra vita, che possiamo vedere le nostre afflizioni poca cosa davanti alla gloria Tua, davanti a ciò che Tu hai preparato, cose che occhio non ha visto, che non ha salito in cuore di uomo, le cose meravigliose che Tu hai preparato, che possiamo vedere le nostre afflizioni, cose infinitamente piccole davanti alla Tua maestà, e che possiamo avere sempre lo sguardo intento alle cose invisibili, al Tuo regno, alle cose che possono cibare il nostro spirito, alle cose eterne. Grazie, Signore, perché l'opera che Tu hai iniziato in noi, siamo assolutamente certi che Tu la porterai a compimento e ci darai la vittoria finale in Cristo Gesù, e saremo con Lui, saremo come Lui e regneremo con Lui. Grazie, nel nome di Cristo Gesù, il nostro Re eterno. Amen.